E così eccoci a questo primo appuntamento di una settimana che mi auguro possiamo passare insieme. Innanzitutto vi saluto caramente, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto e vi ricordo che la scorsa settimana abbiamo visto insieme in Isaia il crescendo che culmina nella visione della crocifissione di Cristo. Abbiamo guardato al servo sofferente. Oggi, prima di parlare della soddisfazione del Salvatore, permettimi di ricordare il versetto 3 di Isaia, capitolo 53, che parla dell'angoscia di Cristo. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pare a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato, e noi non ne facemmo stima alcuna. Cristo viene identificato come l'uomo di dolore, familiare con la sofferenza. E la conclusione che se ne può trarre è che Cristo sia stato un uomo molto infelice mentre era qui sulla terra. Per rafforzare questa posizione vengono citati pochi episodi isolati che parlano del suo pianto. Ora vorrei correggere questa impressione, se possibile. Nel versetto 4 è detto che erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Nota che erano i nostri dolori, le nostre malattie che egli portava. Non aveva dolori o malattie suoi. La sua felicità nel portare avanti la sua missione sulla terra era suprema. Nell'epistola agli Ebrei è detto di lui, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce. Ebrei 12, versetto 2. I quadri che lo raffigurano con il muso lungo e molto solenne lo mettono in una falsa luce. Perfino sulla croce prese con gioia il nostro posto. Egli fece della croce un altare sul quale offerse un pagamento espiatorio per la pena dei tuoi e dei miei peccati. Nel versetto 7 di Isaia 53 leggiamo: maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Forse stai dicendo a te stesso: Enzo, tutto ciò non ha senso per me, non ci credo. Non mi importa di questo genere di religione. Non voglio che Dio faccia un sacrificio per me, non gli ho chiesto di farlo. Bene, è vero che non gli hai chiesto tu di farlo, ma permettimi di farti una domanda molto semplice, onesta. Sono certo che sarai d'accordo sul fatto che l'uomo ha ridotto questo mondo in una situazione molto triste. La saggezza dell'uomo ha fallito nel risolvere i problemi di questa vita. Hai mai pensato che l'uomo potrebbe sbagliare riguardo alla vita futura, quando respinge il rimedio di Dio infischiandosene? La vana filosofia, la falsa scienza, non hanno risolto i problemi del vivere giornaliero. Dal momento che sbagliano in così tanti altri campi, potrebbero sbagliare anche riguardo alla Bibbia. Supponi per un attimo che Dio abbia dato suo figlio a morire e che egli abbia fatto quel sacrificio tremendo. Ammetti che la croce sia il rimedio di Dio per il peccato del mondo e che sia quanto di meglio perfino Dio potesse fare. Supponi anche che tu continui a rifiutare questa offerta misericordiosa di salvezza. Pensi che potresti ragionevolmente aspettarti che Dio faccia qualcosa per te nell'eternità? Se Dio ha esaurito il suo amore, la sua saggezza, la sua potenza nel dare Cristo a morire e pazientemente ha atteso che tu ti volgessi verso di Lui, che cos'altro potrebbe fare per salvarti? Che cos'altro supponi che Dio potrebbe fare per te o per chiunque rigetti suo figlio? Egli verrebbe di nuovo in questo momento a morire se questo potesse essere il mezzo per salvarti. Non è una cosa da poco rifiutare il dono dell'amore di Dio per te. Ma la descrizione prosegue nei versetti dall'8 al 10 di Isaia, capitolo 53. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. Ma piacque al Signore di stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. La morte di Gesù non pone fine alla storia del Vangelo. Non adoriamo un Cristo morto, ne adoriamo uno vivente. Egli non solo è morto e risuscitato dalla tomba vittorioso, è asceso nuovamente in cielo. In questo momento egli siede alla destra di Dio e il profeta dice, nei versetti 11 e 12 di Isaia 53, egli vedrà il frutto del suo tormento interiore e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò la sua parte fra i grandi, egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha dato se stesso alla morte, ed è stato contato tra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Noi abbiamo un Salvatore vivente che si rallegra, perché la sua sofferenza ha portato alla soddisfazione. Egli ha preso il nostro inferno perché potessimo avere il suo cielo. Egli è felice perché attraverso i secoli, moltitudini, sì, milioni di persone, sono andate a Lui e hanno trovato una dolce liberazione dalla colpa, il perdono delle trasgressioni, la guarigione dalla lebbra del peccato. Cristo ha detto che c'è gioia in cielo per un peccatore che si ravvede, e questo numero può essere moltiplicato per milioni. Pensa alla gioia, alla soddisfazione di Cristo oggi. Abbiamo un Cristo felice, un Cristo gioioso, e sarà una grande gioia essere alla sua presenza. Puoi portare ancora più gioia al suo cuore, accettando il dono della vita eterna che Egli desidera farti. Non ti chiede niente, vuole darti qualcosa. E a chi non opera, ma crede a colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto di giustizia. Romani 4, versetto 5. Tutto ciò che devi fare è accettare Lui, lì, dove sei. Egli ti invita ai piedi della croce, dove troverai perdono per i tuoi peccati. Non tutti gli uomini saranno salvati, sai. Tutti gli uomini devono accettare il sostituto o saranno perduti. La totale depravazione dell'uomo è insegnata dalla Bibbia e non siamo in condizione di poterci salvare da soli. Tutti, senza eccezione, sono coinvolti nella colpa. Tutti, senza eccezione, sono coinvolti nel peccato. Tutti, senza eccezione, sono colpevoli di deviare. E tutti, senza eccezione, si sono allontanati da Dio e tutti, senza eccezione, hanno scelto la propria via. Il capitolo 54, quindi voltiamo pagina, il capitolo 54, dicevo, di Isaia, è il seguito logico del 53, perché è il canto che accompagna la salvezza e le glorie future dei figli di Israele. Vedi, il Redentore tornerà a Sion e un giorno essi lo vedranno. Egli parla direttamente a Israele dicendo che dovrebbe esultare. Leggiamo in Isaia 54, il primo versetto. Esulta, o sterile, tu che non partorivi, dai in grida di gioia e rallegrati, tu che non provavi doglie di parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi dei figli di colei che ha marito, dice il Signore. La redenzione porta un canto nel mondo. I riscattati canteranno le benedizioni, i riscattati cantano la redenzione, i riscattati possiedono la realtà della gioia. Soltanto i riscattati possiedono un canto di gioia. I riscattati canteranno il canto della redenzione, sia qua giù sulla terra che nel cielo. Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: «Tu sei degno di prendere il libro, di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra». Apocalisse 5, versetti 9 e 10. Che quadro abbiamo qui, in questo brano che abbiamo appena letto. Vedi, nell'Apocalisse viene menzionata la Chiesa, ma in Isaia 54 viene menzionata la nazione di Israele. La Chiesa è definita una casta vergine, mentre a Israele è attribuita la qualità di moglie riabilitata. Esulta, o sterile. Nel passato Israele era stata come una moglie sterile. La vita di Sara rappresentava questo in scala ridotta. Ella, Sara, era sterile. Era una donna anziana, di 90 anni, senza figli. Dio fece sì che la sterile avesse un figlio. E pensa, quanti milioni di persone sono usciti da lei. Così la prima parola dopo la crocifissione, nel capitolo 53, è «esulta». È un invito a Israele a esultare. In passato Israele è stata una moglie sterile, ma in futuro il suo travaglio finirà. Il suo travaglio finora ha prodotto solo vento, come il travaglio della montagna che partorisce un topolino. Ma il suo futuro è glorioso, perché allora essa avrà molti figli. Versetti 2 e 3 di Isaia, capitolo 54. Allarga il luogo della tua tenda, si spieghino i teli della tua abitazione senza risparmio, allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi picchetti, poiché ti spanderai a destra e a sinistra, la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. La nazione di Israele non ha mai occupato interamente la terra che le è stata data dal Signore. La terra che Dio le ha assegnato in Giosuè 1, al versetto 4, è di circa 800.000 chilometri quadrati. Perfino nel momento del massimo splendore di Israele, sotto Davide e Salomone, essa occupò soltanto 80.000 chilometri quadrati. C'è una bella differenza. Ora Dio dice che allungherà i suoi cordami e rafforzerà i suoi picchetti. e i figli di Israele saranno al sicuro nella loro terra. Non dovranno temere di nulla in quel giorno. Durante il millennio, Israele occuperà totalmente i confini della sua terra. Inoltre, la città di Gerusalemme si protenderà nelle aree suburbane. I gentili hanno occupato la maggior parte della terra promessa. La occupano anche oggi, ma dovranno ritirarsi nei propri confini. Leggiamo i versetti dal 4 all'8 di Isaia, capitolo 54. Non temere, perché tu non sarai più confusa. Non avere vergogna, perché non dovrai più arrossire, ma dimenticherai la vergogna della tua giovinezza. Non ricorderai più l'infamia della tua vedovanza, poiché il tuo Creatore è il tuo sposo, il suo nome è il Signore degli eserciti. Il tuo Salvatore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra. Poiché il Signore ti richiama come una donna abbandonata, il cui spirito è afflitto, come la sposa della giovinezza che è stata ripudiata, dice il tuo Dio. Per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti raccoglierò. In un accesso d'ira ti ho per un momento nascosto la mia faccia, ma con un amore eterno io avrò pietà di te, dice il Signore, il tuo Salvatore. Israele oggi è la moglie che è stata ripudiata per adulterio. Questo è un linguaggio figurato che viene usato, ma in quel giorno tutta la sua vergogna, il suo imbarazzo saranno dimenticati. In quel giorno non solo Israele, ma tutti noi guarderemo a ciò che ci era parso terribile in questa vita e ci sembrerà, come diceva Paolo, una momentanea, leggera afflizione e ci produrrà uno smisurato peso eterno di gloria. Abbiamo bisogno di fissare i nostri occhi sulle cose che non si vedono, piuttosto che su quelle che si vedono. Ecco cosa scrive infatti Paolo in 2 Corinzi 4, nei versetti 17 e 18. Vado a leggerli per voi. Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Leggiamo ora i versetti 9 e 10 di Isaia 54, quindi torniamo al nostro libro. Avverrà per me come delle acque di Noè, poiché come giurai che le acque di Noè non si sarebbero più sparse sopra la terra, così io giuro di non irritarmi più contro di te, di non minacciarti più. Anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, nel mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore, che ha pietà di te. Se a volte sembra che Dio stia rompendo il patto che ha fatto con Abramo, Isaia ti fa sapere che sbagli. Dio non romperà il suo patto, non lo romperà mai. Ha promesso a Noè che non avrebbe mai più distrutto la terra con un diluvio, e qui promette che il suo amore non si allontanerà da loro, mai. Della gioia della sposa di Giavè, giustificata e riabilitata, è parlato nei versetti dall'11 al 17 di Isaia, capitolo 54. O afflitta, sbattuta dalla tempesta, sconsolata, ecco, io incasserò le tue pietre nell'antimonio e ti fonderò sopra zaffiri. Farò i tuoi merli di rubini, le tue porte di carbonchi e tutto il tuo recinto di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore e grande sarà la pace dei tuoi figli. Tu sarai stabilita fermamente mediante la giustizia, sarai lontana dall'oppressione perché non avrai niente da temere e dalla rovina perché non si accosterà a te. Ecco, potranno fare alleanze ma senza di me. Chiunque farà alleanza contro di te cadrà davanti a te. Ecco. Io ho creato il fabbro. Egli soffia nel fuoco sui carboni e forge uno strumento per il suo lavoro. Io pure ho creato il devastatore per distruggere. Nessuna arma fabbricata contro di te riuscirà. Ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Questa è l'eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice il Signore. Ora Dio comincia a confortare Israele perché possa rallegrarsi. È arrivato il giorno in cui la conoscenza del Signore coprirà la terra. Questo porta la pace. Seguire la giustizia con fermezza porterà liberazione dalla paura. Nell'ultimo versetto che abbiamo letto viene detto con chiarezza che niente potrà nuocere al popolo di Dio. Sia nel passato che nel presente, Dio si è opposto all'antisemitismo. Nessun nemico della nazione scelta da Dio ha mai prosperato. Vediamo questo partendo dal lontano passato pensando a Faraone, Aman, Erode e a tutti quelli che dopo di loro, anche di recente, hanno tentato di eliminare Israele. Questo versetto è quindi una promessa di Dio e come tale è certa. E con queste riflessioni, questi studi attorno a questo capitolo del libro del profeta Isaia, ci fermiamo qua. Io vi ringrazio per l'attenzione che ancora una volta ci avete prestato e vi invito a risentirci domani al consueto orario. Ciao.